superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Casino, paura.
È invivibile comunque.
Trova di essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Ma che fate?
Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Quando uno c'ha paura,
sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato.
Ma a me non mi sta migliorando.
Porque tanto yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor, sufriendo malnutrición, me está dando mala vida, Cádiz se la trae mi corazón, dime tú por qué tanto yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón, me está dando. Un tempo che sembra fermo,
E allora buongiorno a tutti e tutte da Radio Onda Rossa.
Ciao a tutte e tutti.
Dunque questa è la Conta, trasmissione contro il carcere che va in onda ogni mercoledì dalle 15 alle 16. E allora anche oggi è mercoledì 8 di dicembre, giornata festiva, però appunto sappiamo che in carcere non cambia niente, anzi le giornate festive sono meno piene di quel, ossia sono più vuote di quel po' di movimento che si vive nelle carceri. E dunque sono le 3:10 e iniziamo questa puntata con i numeri. I numeri sono un po' freddi, sicuramente poco come dire, comprensibili, perché detti per radio, però i numeri perlomeno sono incontestabili, almeno un numero è un numero. E dunque sono usciti dei numeri, due serie di numeri. Uno è stato una all'interno del quadro che fa il Censis sullo stato del paese ogni sei mesi, l'ha fatto anche quest'anno e l'ha fatto anche riferito al carcere. E ogni tre mesi aggiorna questo dato e quindi c'è anche il carcere, vediamo che dice il Censis, e poi c'è il numeri che già sapevamo, però stavolta sono ufficiali, e poi c'è il Ministero che al 30 novembre come ogni fine mese dà il quadro dei presenti nelle carceri italiane e soprattutto delle varie diciamo dei condannati e non condannati. Dunque il Censis dice che si è superata la soglia ritenuta invalicabile, non valicabile, dei 69.000. Difatti sono, sempre al 30 novembre, 69.155 i detenuti e le detenute nelle carceri italiane, una cifra mai raggiunta dal dopoguerra, dal secondo dopoguerra in avanti, ed è un livello che si riteneva non, a cui non si dovesse mai arrivare, perché la situazione della, come dire, della compatibilità delle carceri italiane non poteva reggere un affollamento simile, e invece ci si è arrivati e si è pure superati. Secondo il Censis, che fa una semplice proiezione stante i tassi di crescita, abbiamo detto ogni mese aumenta di 600-700-800 persone la presenza in carcere, quindi facendo questo semplice calcolo, secondo il Censis si arriverà a si sfonderà la quota 100.000 alla fine del 2012. E sarà un dramma, chiaramente. Questo appunto lo dice il Censis. Poi che dai dati disaggregati, il 36,9%, quindi 37% dei detenuti sono stranieri, il 24,5% sono tossicodipendenti, il 2,3% sono dipendenti da alcol, l'1,8% sono affetti da HIV. Questo quadro ci dice che praticamente, vedete, di persone cosiddette normali, quelle che una volta dicevano cioè, la malavita in carcere, qui pare che non ci sia, ci sono tutte persone con difficoltà di vita che sono state buttate là dentro, evidentemente perché non sapevano dove metterle, però è chiaramente l'ultimo posto dove potrebbero starci. Poi che c'è ancora? Ecco, vabbè, 18.769, quindi quasi 19.000, devono scontare una pena residua inferiore a 3 anni. Quindi, come vedete, la gran parte hanno poca quantità di carcere da fare. E potrebbero, questi 19.000 persone, dice il Censis, secondo le leggi italiane, avrebbero diritto a... cioè questi potrebbero essere diciamo avviati alle misure alternative. Di questi, 11.600 hanno già maturato il diritto a essere diciamo ad averle le misure alternative. Il fatto che non l'abbiano potuto avere per diciamo inadempienze di carattere, non per colpa loro, per inadempienze di carattere amministrativo, perché appunto l'immissione alle misure alternative è molto lento stante la quantità di detenuti e il numero poco degli operatori che lavorano in questi per avviare i detenuti alle misure alternative. È una cosa devastante anche leggendo questi numeri. Poi allora passiamo invece ai dati che ci dà il Ministero. Dunque abbiamo detto 69.155 esattamente, di questi sono, vabbè, la capienza regolamentare sapete era intorno ai 40.000, quindi tra un po' ci avviciniamo al raddoppio. Ecco, la cosa più importante è che di questi 69.155 29.000 726, quindi 30.000 quasi, sono persone non ancora condannate. Quindi sono persone che, come, che secondo le leggi italiane sono ritenute innocenti. A noi non piace questa contrapposizione innocenti-colpevoli, lo sapete, non riconosciamo la categoria di colpevoli, non sappiamo colpevoli rispetto a che, né quella di innocente, perché innocente non si sa che vuol dire. A volte, ad esempio, un impiegato di banca, un funzionario di banca che opera per trasferire i fondi, che ne so, da, appunto, da un fondo bancario a una società che costruisce armi, diciamo, innocente c'ha poco. Eppure capace che lui dice io ho le mani pulite e così via. Quasi tutti coloro che diciamo vivono in questa società così complessa, non sapendo il loro lavoro a cosa serve, essendo quindi alienati dal loro lavoro, spesso fanno dei crimini, sono responsabili di crimini non essendosene consapevoli. Però è chiaro che la categoria dell'innocenza in una società, nelle società complesse, diciamo da circa 200 anni a questa parte, non può esistere più. Forse il pastore su una montagna che non sa niente, pascola due pecorelle, può essere innocente, sicuramente non nella realtà metropolitana. Colpevole meno ancora, che vuol dire colpevole non ci. Tuttavia, queste categorie, le categorie della legge italiana, sono in contraddizione con come funziona il carcere secondo l'amministrazione italiana. Quindi è una contraddizione tutta loro, che dimostra quanto sono infingardi, squallidi, miserabili, criminali, mafiosi, abietti, cinici. Perché dire che il carcere eccetera, e poi tenerne 29.700, quindi quasi 30.000, persone non ancora condannate, quindi sono 15.000, non hanno avuto nemmeno il primo grado, sono soltanto indiziati. Persone indiziate, non hanno avuto, quindi queste sono sicuramente, quasi tutte queste usciranno, 8.000 sono state condannate in primo appello e sono appellanti e 4.900 sono ricorrenti in Cassazione. Secondo la legge italiana questi non dovrebbero stare in carcere, perché ci stanno, chiedetelo a loro, a quelli che amano tanto, come dire, sciacquarsi la bocca con le parole come diritto, come stato di diritto, come giustizia, come democrazia. Qui di diritto e di democrazia non ce n'è niente, ma nemmeno quella che descrivono loro, non quella, la giustizia sociale, che cui auspichiamo noi, che è un altro livello di una nobiltà maggiore di questa miseria squallida, sporca di cui parlano i giuristi e le persone appunto che parlano di democrazia. Tuttavia, per il loro linguaggio, cioè, sono inadempienti, sono dei criminali in realtà, perché tengono delle persone che non dovrebbero tenere in carcere. Questo è il quadro. Se volete uno sguardo, diciamo, per regione, la regione che ha più carcerati è la Lombardia, ne ha 9.500, seguita dalla Sicilia con 8.000, segue ancora la Campania con 7.977, quasi 8.000, e poi viene il Lazio con 6.400, poi il Piemonte con 5.300 e via via tutti gli altri. Questo per dare il quadro. Ma è chiaro che questo non dà il senso della... Cioè, questo non dice che i cittadini di quella regione compiono più reati o meno. La presenza di persone, di carcerati in ogni regione dipende dalle carceri. Siccome le carceri sono state fatte, se voi vedete non a caso, no? Molte nelle due aree, estremo nord e estremo sud, Lombardia e Sicilia, sono state messe lì la grossa quantità di carcere, proprio per una, e centrali, il centro, cioè Lazio, Campania e Toscana. Queste sono le aree più piene di istituti penitenziari, però se li contate gli istituti penitenziari, un estremo nord della Lombardia, l'estremo sud della Sicilia e il blocco centrale, che sono Toscana, Lazio e Campania. Questa è una scelta che ha fatto, non c'entra niente, perché non è che nelle carceri siciliane sono solo siciliani, in quelle lombarde solo lombardi. E questo è il quadro che emerge. Una situazione devastante che ci permette di dire che appunto in realtà siamo su una violazione della legge. Chi ama questa parola, però qui ce la sbattono in faccia 3-4 volte al giorno. E rispetto a questo, dice il Censis, che cosa sta facendo il governo? Sta facendo il piano carceri. Il piano carceri si propone di ridurre il sovraffollamento attraverso tre tipi di intervento. L'ampliamento del numero dei posti disponibili, per complessivi 21.700 nuovi posti, quindi ristrutturazione di carceri esistenti. Poi E poi le misure deflattive, cioè le uscite, come questa leggina che hanno fatto, un po' ridicola, che tra l'altro esisteva già, che chi ha meno di un anno di carcere può farle agli arresti domiciliari. E infine la costruzione di nuovi carceri. Però chiaramente questo riporta il piano carceri del governo e l'assunzione di 2.000 nuovi agenti. Se si sviluppano le misure alternative, gli agenti non servirebbero, casomai servirebbe potenziare il servizio degli assistenti sociali, questo se vogliamo fare una cosa sensata, sempre nel loro quadro. Questo è l'elemento. Un altro elemento molto importante che viene da questa valutazione è che, e questa è la prima volta che succede nella storia italiana, che una gran parte di persone, esattamente 25.000, quindi un terzo, rimangono, cioè tra quelli nel 2009 sono entrate in carcere, sono entrate dalla libertà in carcere 76.000 persone. Di queste un terzo, 25.000, esattamente un terzo di 76.000, sono restate in carcere non più di 10 giorni. Questo vuol dire, e l'abbiamo visto l'altra volta con quella sentenza della Cassazione che tirava le orecchie alla polizia e alla magistratura degli arresti facili, e nel senso che tenere la gente in media, quindi 25.000 in media stanno 10 giorni in carcere, vuol dire che sono solo appoggiati lì, praticamente non avevano fatto nulla. Nel tempo di capire, al limite forse era soltanto le generalità di una persona, e non è, nemmeno questo l'ha detto la Cassazione, è regolare, cioè qui non è niente regolare. Bene, 25.000 persone entrate in carcere nel 2009, l'anno scorso, sono state in media in carcere 10 giorni, quindi sono entrati, il tempo di passare la matricola, metterci in cella, hanno visto chi era, chi non era, gli indizi erano praticamente nulli e l'hanno dovuto rimettere fuori. Questo è, crea non solo un grosso, intanto è un crimine, perché queste 25 persone l'hanno presa e sbattuto in carcere, poi manco fossero dei pacchetti, quindi il peggior crimine veramente contro l'umanità. E poi in realtà si disfunziona anche quel meccanismo che fa già schifo, che è il carcere, perché questo sovraffollamento è dato anche da questa grossa mobilità che c'è dentro fuori. Si butta dentro gente soltanto per poche ore, ci sono molti che entrano la mattina e la sera li devono buttare fuori perché non c'è nessun elemento per tenerli dentro, cioè un vero e proprio sequestro di persona. Purtroppo magistratura e forze dell'ordine in questo paese, insomma, stanno abbastanza, per non dire moltissimo, al di fuori della loro stessa legalità. We think we're pretty smart, a city slickers getting round, and when the going's rough, we kill the pain and relocate. We never married, never faithful, not to any town, but we never leave the past behind, we just accumulate. So sometimes when the music stops, I seem to hear a distant sound of waves and seagulls, football crowds and church bells, and I wanna go back to my Allora, in breve parentesi, un aggiornamento da Napoli. Sapete, da quest'oggi, siamo dalla tarda mattinata, stiamo seguendo con le corrispondenze tempestivamente queste mobilitazioni che si stanno sviluppando a Napoli tra questa unione tra studenti e disoccupati organizzati, che stanno utilizzando la giornata di oggi, una giornata in cui la gente di Napoli scende nelle piazze per mille iniziative, hanno occupato le strade per far sentire la loro voce e esporre le loro proteste e proposte. Allora, intanto hanno fatto una critica al MAS, quella che è biciclettata, come si dice, hanno bloccato tutte le strade, hanno poi fatto in maniera provocatoria e anche così teatrale un presepe vivente e per ricordare i 7 ciclisti uccisi a Lamezia Terme per strada. Poi però c'è questa invece la notizia, questa un po' più grave, i due compagni arrestati avranno domani mattina il processo per direttissima. Tutte queste informazioni chiaramente le daremo con dovizia di particolari nel GR serale delle 19:30.
E dunque, adesso andiamo come al solito su qualche lettera dei detenuti e abbiamo una lettera del consueto Carmelo, che è sempre molto attento a tutte le vicende che lo circondano, e appunto sulla questione dei suicidi che avvengono in carcere lui diverse volte appunto si è chiesto, molte persone gli scrivono chiedendogli appunto perché, come mai i detenuti in carcere si tolgono la vita. Lui spesso rispondeva che la domanda dovrebbe essere diversa, dovrebbe essere come mai non se la tolgono la vita date le condizioni. E comunque in questo caso lui prova a rispondere con vari forse, ipotizzando appunto queste motivazioni dei suicidi in carcere. Dice: forse in galera ci si uccide perché la stanza assomiglia ad una bara, e mentre in una cassa da morto hai la fortuna di stare da solo, in una cella spesso sei messo uno sopra l'altro in 2, 3, 4, 5 persone o più. Forse in galera ci si toglie la vita per togliere il disturbo e non essere di peso a questa società, perché è meglio non esistere che annegare nella disperazione. Forse in galera ci si suicida semplicemente perché alcuni non accettano l'assoluta disumanità del carcere, dato che nelle carceri italiane la vita è priva di significato. Forse in galera ci si uccide perché con il passare degli anni la maggioranza dei detenuti perde la facoltà di pensare, di lottare e di andare avanti. Forse in galera ci si toglie la vita perché molti di noi vivono senza sentirsi vivi e consciamente o inconsciamente invidiano e imitano chi ha avuto il coraggio di farlo. Forse in galera ci si suicida semplicemente perché la morte ti fa vedere la libertà e tutto quello che desideri dalla vita. Forse in galera ci si uccide perché per molti di noi la morte rimane l'ultima speranza, quella a portata di mano. Forse in galera ci si toglie la vita semplicemente perché la morte è l'ultimo atto d'amore alla vita. Forse in galera ci si suicida perché quando stai morendo hai il vantaggio di immaginare tutto quello che vuoi, anche quello di morire libero. Forse, non lo so, perché dall'inizio dell'anno in una popolazione di 68.000 detenuti si sono tolti la vita 58 persone. Bisognerebbe domandarlo ai nostri governanti. E poi termina ancora dicendo: diciamoci la verità, tutti lo pensano ma sono pochi coloro che dicono che le carceri in Italia non sono solo luoghi di sofferenza, solitudine e abbandono, ma sono anche luoghi dove le persone sono tenute come animali allevati in cattività. E negli istituti italiani non esistono diritti, perché è inutile averli se non c'è nessuno che li fa rispettare. Il carcere dovrebbe produrre legalità, rispetto dei diritti umani e sicurezza dentro e fuori dalle sue mura, e non morte. E poi sottolinea un tratto che aveva letto dal Messaggero a proposito del carcere, dove si diceva: non si sarebbero neanche accorti che lentamente si stava spegnendo in un certo carcere. E poi: diciamoci la verità, nelle carceri italiane non esiste lo Stato di diritto, ma un gruppo di burocrati che gestisce le persone che ci lavorano e i carcerati, che scontano una pena a volte in modo violento, tragico e illegale. Il carcere con queste modalità e con questi funzionari non recupera un bel nulla, ma piuttosto elimina, distrugge e ammazza. In Italia il carcere ha una funzione sociale e di controllo del male minore, per poter poi nascondere e far crescere di più quello che è il male maggiore. E diciamo l'ultima verità: esiste la mafia che uccide, ma esiste anche la corruzione politica, finanziaria, mediatica, imprenditoriale, istituzioni mafiose che in carcere non ci vanno mai. A million tiny lights strung across. Adesso vi volevamo leggere anche un'altra lettera che è arrivata all'associazione Antigone e che appunto ci fa sapere e riguardo a una situazione di cui abbiamo già parlato mille volte da questi microfoni sulla questione degli immigrati che si ritrovano in carcere semplicemente per l'articolo 14 della legge Bossi-Fini, semplicemente perché sono immigrati appunto. E appunto si tratta proprio di una specie di gioco dell'oca degli stranieri insomma in carcere. E Stefano Anastasi, appunto difensore civico dell'associazione, ci fa sapere di questa lettera dove Nabil dice che torna a scrivergli perché già aveva scritto altre volte e dice: vi ho scritto 3 mesi fa sempre da questo posto maledetto e sono uscito perché ho finito quella condanna e adesso mi trovo ancora qui dentro. Torna a scrivere appunto Nabil, ancora qui dentro per la terza volta per lo stesso reato, sempre per l'espulsione per l'articolo 14 della legge Bossi-Fini sull'immigrazione. Nabil, dice appunto Stefano Anastasia, è stato arrestato per la prima volta 3 anni fa, poi a Capodanno e infine il mese scorso. Lo aspettano tra l'altro altri 4 mesi di carcere e appunto protesta, dice: io non ho commesso nessun reato, il mio avvocato non riesce a spiegarmi, appunto dice testuale, questo accanimento nei miei confronti. E in effetti appunto ci si chiede, dice, come si fa a spiegare a un immigrato che il suo solo esistere dentro i confini dello Stato italiano costituisce un fatto di reato senza che abbia fatto del male a nessuno? E qui appunto poi sottolinea una cosa che era appunto quello che ci premeva di tutta questa sottolineatura di Antigone. Dice: è vero, come spiegava Vujadin Boskov, che rigore è quando arbitro fischia e che reato è ciò che il legislatore decide che sia definito come tale. Ecco, questo era appunto il passo che ci aveva colpito di più, perché appunto le leggi poi chi le fa? Le fanno delle persone che appunto le fanno in base a dei valori, chiamiamoli valori, la visione del mondo che di chi le attiva, di chi le interpreta, di chi le costruisce, per cui poi oggi quello che è reato domani potrebbe non esserlo più. E quindi appunto Antigone sottolinea questo fatto, che il reato è ciò che il legislatore decide che sia definito come tale in quel tale momento e quel tale legislatore con quella tale legge. Però appunto dice: c'è un limite all'arbitrio appunto nel fare anche una legge, e c'è un limite all'arbitrio, dice, dell'uno e dell'altro, quindi sia dell'arbitro e sia del legislatore. C'è un limite che è nelle regole. Sì, ok, nelle regole, ma anche nella ragionevolezza e nella intelligibilità di ciò che si vorrebbe comunicare ai propri interlocutori. Come si fa a spiegare a Nabil che il suo stare in Italia costituisce di per sé un reato che si rinnova ogni volta che, uscito dal carcere, portato in un centro di espulsione, rilasciato per decorrenza dei termini o per sovraffollamento, gli viene consegnato un ordine di allontanamento cui lui non adempie entro i successivi 5 giorni? Nabil sa di non aver fatto del male a nessuno da quando è stato liberato e non capisce quindi perché si trova per la terza volta in prigione e per, come appunto dice lui testuale, per una cosa non fatta. Come dargli torto? Come Nabil, tra l'altro, ci sono 12-13 mila gli immigrati che ogni anno passano inutilmente dalle sovraffollate carceri italiane per questo reato inoffensivo, allungando nel tempo quel gioco appunto dell'oca fatto di lavoro nero, detenzioni amministrative e appunto carcere, in cui l'approdo finale, un permesso di soggiorno, dice, è impedito dalle sue stesse regole. Dice: è questo l'assurdo dei lavoratori bresciani come di Nabil, e di un altro nostro corrispondente discretamente reinserito, che ci ha chiesto se al termine della sua pena può godere di qualche altra forma di privazione della libertà, sì da non dover essere espulso e perdere tutto quello che ha fatto in questi anni. Insomma, non resta che rabbia e disperazione, esattamente quelle che prova Nabil quando passano anche sulla televisione del carcere le immagini di Ruby. E infatti scrive Nabil, dice: adesso che ti sto scrivendo, su Rai 3 stanno dicendo che Silvio Berlusconi ha chiamato la questura per far rilasciare una ragazza arrestata per furto. E quindi termina esclamando: ma ci rendiamo conto di questa immondizia? So when they come with that opinion, Paul, yeah, they better not use words like ideology. Try to tell me about the issue.
E dunque riprendiamo in diretta qui la conta, riprendiamo in questi ultimi 20 minuti la ricostruzione storica dell'ambiente penale, dell'ambiente all'interno del quale vengono gettate quelle che appunto abbiamo definito quel sistema chiamato le classi pericolose, la delinquenza, la criminalità, non dei singoli soggetti che appunto fanno degli atti ritenuti non consoni e quindi puniti in quanto tale, ma proprio si viene a costruire, come l'abbiamo un po' seguito nel corso, gli anni sono il 6-700 qui in Europa, in questa parte del mondo, con la costruzione degli stati moderni molto diciamo che esercitano il controllo su tutti gli aspetti della società, si viene a costruire questo ambito che è chiamata la delinquenza, cioè quei soggetti che non stanno all'ordine sociale, non accettano, comunque si ribellano all'ordine sociale e quindi vengono chiamati delinquenti, vengono individuati come classi pericolose e vengono sottoposti a una disciplina per regolamentarli. Questo anche perché le società moderne, nel momento che si costituiscono appunto come stati totalizzanti, se non totalitari, però che esercitano il potere in ogni anfratto dello Stato-nazione, quindi in ogni piccolo pezzo, man mano subiscono i processi di urbanizzazione, ma soprattutto di industrializzazione, cioè sorgono le industrie, sorgono le città, queste due grosse novità della realtà, perlomeno della realtà che proveniva dal Medioevo, hanno bisogno di ordine. La città, se non è ordinata, non funziona, la fabbrica ancora di più, se non è ordinata non produce secondo la volontà del sistema che l'ha messa in piedi, ossia del sistema capitalistico, e quindi l'ordine presuppone, l'ordine viene imposto da un sistema chiamato il sistema delle istituzioni che in maniera dalla scuola, la famiglia, la chiesa, la religione, la cultura. Allora non c'erano i media, però insomma un sistema mediatico di comunicazione c'era anche allora, non era televisione, però cominciano a sorgere i giornali, gli avvisi murali e via via, fino al carcere, la punizione, il sistema penale, il giudice, il tribunale, sono tutti i meccanismi atti al disciplinamento di soggetti che hanno bisogno di essere disciplinati, perché le società che si vanno costruendo basate sul sistema fabbrica e città hanno bisogno di essere ordinati, quindi gli uomini e le donne devono comportarsi in un certo modo e solo in quello, per cui non è tanto l'atto di trasgressione, il cosiddetto reato, questa parola viene da lontano ma non rappresenta nulla. Oggi il sistema penale punisce coloro che non sono ordinati, cioè che non rispettano l'ordine sociale vigente. Dunque, abbiamo visto come si costruiscono i tribunali, come si costruisce la magistratura, le forze dell'ordine, quindi le strutture poliziesche, e poi si costruiscono i carceri, non perché non ci fossero prima, ci sono sempre stati sistemi di reclusione, però si costruisce il carcere moderno, comincia a nascere proprio intorno al 700 e in alcuni paesi arriva all'800, insomma in questi due secoli si costruisce il carcere moderno con... E qui ci sono grossi, intellettuali, chiamiamoli così, qui fanno i botti, grossi intellettuali o comunque studiosi che cercano di dare un contributo perché il carcere risponda alle esigenze che lo Stato vuole, questa esigenza di disciplinamento delle persone. Noi ne analizziamo due, che tra l'altro ci spiegano perché, quando l'abbiamo letto all'inizio della trasmissione, la quantità di detenuti, no? Abbiamo visto le due regioni maggiormente piene di detenuti sono la Sicilia e la Lombardia, e la Sicilia nell'ordine. Perché? E abbiamo detto non perché i lombardi o i siciliani fanno più reati, semplicemente perché quelle due regioni sono più piene di carceri. E perché questo? E qui lo troviamo proprio storicamente, tant'è vero che analizziamo la costruzione di due grandi edifici moderni, si fa per dire, diversi da quelli precedenti, uno a Milano e l'altro proprio a Palermo. Le due capitali della repressione sono queste, non perché nelle altre città l'Italia non era ancora unitaria, siamo nel 700, non ci fosse repressione, per carità, per esempio qui nello Stato Pontificio la repressione era tantissima, però era fatta non in maniera moderna, premoderna, cioè era arbitraria, le punizioni venivano date così secondo come gli andava al delegato, c'era il delegato che era appunto dipendeva, a cui il vescovo dava il controllo poliziesco di un quartiere e quello faceva un po' come gli pareva, cioè il clientelismo nello Stato Pontificio era diffusissimo, quindi c'era chi davano le punizioni a chi no, era completamente arbitrario e non era tanto volta un disciplinamento, perché qui la situazione andava abbastanza così come in altri paesi. In Toscana invece il Granducato era molto illuminato, quindi cercava di trovare una modernità diversa da quella degli imperi centrali. Le due, la Lombardia e la Sicilia, invece la Lombardia sotto l'impero austro-ungarico e quindi sotto Maria Teresa d'Austria, e il Palermo e la Sicilia sotto l'impero borbonico sono i primi due paesi moderni anche perché sono le prime due regioni che vedono sorgere di industrie nelle proprie aree. Maria Teresa d'Austria è la grande modernizzatrice, viene chiamata così, del sistema austro-ungarico, sia quello penale sia quello industriale. Così il sistema borbonico, che vede la prima ferrovia in Italia, sorge nell'ambito borbonico, la Napoli Portici, e quindi le prime industrie addirittura nascono nella zona napoletana, nel porto di Napoli, è il primo porto industriale d'Italia nella modernità, precedente anche a Genova e compagnia bella. Quindi nascono i primi due carceri, vediamo come vengono costruiti. Quello di Milano viene proprio fatto durante il regno di Maria Teresa d'Austria, l'anno del 1759. Il tentativo è ancora, c'è un grosso dibattito, ce lo spiega in un libro che ha fatto l'architetto, il progettista, si chiamava Francesco Croce, progettista di questo carcere, che non è San Vittore, poi diventerà. Non avrà buona fortuna, perché in realtà la Lombardia, sotto il regno di Maria Teresa d'Austria, che pure era era oppressivo come sistema, però viveva una sua, appunto, un dibattito intorno alla modernità, a cui parteciparono i primi illuministi, cioè l'illuminismo lombardo, che lo conosciamo, abbastanza importante è stato, cui Maria Teresa d'Austria dava spazio, perché a lei interessava che venissero costruite strutture, la scuola, il carcere, il sistema penale, che funzionassero, che permettessero di modernizzare, ossia di disciplinare, in secondo le esigenze appunto della modernità, quindi per le fabbriche, per la città, le persone. Quindi si interessava non una repressione così a capocchia come per esempio veniva fatta negli Stati Pontifici, ma una repressione intelligente, seria, funzionale. Questo anche qualche tempo dopo, perché siamo nell'Ottocento, nel Palermitano, quando alla vecchia vicaria viene sostituito Lucciardone, viene costruito Lucciardone, il carcere che fino ancora è in uso. Dunque il dibattito che si sviluppò, e qui ce lo raccontano appunto i due progettisti, quello di Milano Francesco Croce, quello di Palermo Vincenzo Di Martino, perché loro furono messi all'interno di un'equipe, si direbbe così oggi, di intellettuali, sociologi, architetti e anche politici, che cercavano di trovare un modo come costruire il carcere secondo gli intendimenti di allora. L'abbiamo visto, il carcere doveva servire non tanto più alla punizione del sovrano medievale, che era fatta di scurisciate oppure di sofferenze e basta, ma doveva servire a costruire dei soggetti, dei cittadini probi, funzionali ad andare in fabbrica, a lavorare ed a vivere in città secondo le regole. Cioè loro dicevano: qui bisogna correggere una persona non adatta a funzionare secondo le regole che noi pretendiamo. Quindi il carcere non deve essere più afflittivo in maniera assurda, come tra l'altro sta diventando oggi, no? Ma deve permettere, questa era una visione molto illuminista, però in quegli anni era questa la cultura dominante. Quindi il dibattito che ci racconta Francesco Croce, quello che costruì il carcere di Milano sotto Maria Teresa d'Austria, c'erano due tendenze. Una che quella che tutte e due si muovevano intorno al lavoro, chiaramente, no? Perché il lavoro era fondamentale per questa rieducazione del reo intorno alla funzione principale del lavoro. Considerate che la modernità nasce intorno al lavoro, cioè è il lavoro, quello è l'unico e solo compito e fine dell'uomo. Nella modernità l'essere umano nasce per passare gran parte della sua vita dedicata al lavoro, lavoro che serve a tutta la società, ovviamente serve a mantenere il sistema sociale dominante, però noi lo diciamo così, ma loro dicevano serve a mantenere e a riprodurre la società così com'è. Quindi bisogna costruire delle persone che abbiano la capacità di muoversi totalmente intorno al lavoro. Che non è spontanea questa cosa, lo sappiamo benissimo che non è spontanea, quindi bisogna disciplinare le persone, ammaestrarle. E dunque si muovono intorno a due tendenze: fare il carcere cellulare, cioè in cui le persone, i detenuti siano messi in piccole, ciascuno in una singola celletta, e poi portate durante la notte nella celletta, durante il giorno in atelier dove si lavora e si producono delle cose. L'altro sistema invece è quello far compiere il lavoro all'interno della cella, quindi far rimanere il detenuto isolato all'interno della propria cella, sistemando delle lavorazioni che in genere erano piccole attività tessili, perché il lavoro appunto artigianale poteva fare una persona in una cella, mentre invece il sistema che poi si sviluppò in America, chiamato il sistema Auburn, ossia di notte stai nella cella, la mattina vieni portato in questi grandi capannoni, grossi atelier, dove ci stanno vere e proprie fabbriche, stai lì dalla mattina per 10 ore, tra l'ora di pranzo, poi finita l'ora di lavoro torni nella tua cameretta, cella singola. Questo sistema permetteva la socializzazione durante il lavoro, anche se il lavoro era molto intenso, eccetera. Però succedevano questa presenza in questi capannoni di centinaia e centinaia di detenuti che lavoravano uno a fianco all'altro, a volte produceva anche delle tensioni, ovviamente delle esplosioni di rabbia, di rivolte e così via. Per cui altri più, diciamo, timorosi di questo esplodere di tensioni ripiegavano sul fatto che il detenuto rimanesse in una singola cella, casomai celle di 2-3 posti, all'interno della quale si piazzava un piccolo strumento di lavoro, che a volte era si facevano sartorie, attività di sartoria, di piccolo artigianato, messe direttamente in cella, in modo che non usciva mai quel gruppo di lavoratori, non usciva mai dalla cella. Ecco. Per cui c'è questo grosso dibattito, e qui ci racconta questo progettista di questo carcere di Milano, che tutte e due però, vedete, ruotavano intorno al lavoro. Il lavoro era centrale, non più l'espiazione medievale, quella in cui tu con l'intervento del divino o della sofferenza, poi la sofferenza rimane e c'è, però non è più vista come elemento che in qualche modo la società restituisce il malfatto. Questa cosa viene esclusa. Allora nell'illuminismo si esclude questo concetto della sofferenza retributiva. Tu, un criminale, hai fatto soffrire la società, e la società ti restituisce questo dolore. Non è più così, è visto invece intorno alla rieducazione, intorno al lavoro. Quindi, perché il problema era avere dei soggetti in grado di lavorare, cioè la borghesia trionfante di quel Settecento aveva bisogno di vedere la produzione, di vedere sviluppare i suoi opicici, vedere tanti operai in grado di produrre secondo innovazioni tecnologiche che andavano avanti velocemente in quel secolo e poi anche nei secoli successivi. Quindi aveva bisogno di gente che fosse anche ben addestrata. Dunque in questi carceri si pone anche il problema della, si usa questa parola, dolcezza della pena. Dolcezza della pena significa che l'alimentazione deve essere adeguata, perché poi questi devono lavorare 10 ore al giorno, e se non li nutri a sufficienza 10 ore al giorno non ti lavorano, o comunque non ti producono come un corpo sano. Le celle devono essere ben areate, perché appunto un minimo di salubrità è necessaria per avere quel tipo d'operai. E quindi nasce tutto, c'è quindi questo incontro, e questo è un elemento molto importante che ci permette di ragionare dell'oggi, perché poi la storia serve a questo, no? Nel Settecento e anche nei primi dell'Ottocento, a cavallo della Rivoluzione francese, nasce quell'ambiente chiamato l'umanitarismo, che prima non c'era e dopo nemmeno più. È prevalentemente in quei due secoli. L'umanitarismo sono degli intellettuali, dei soggetti, delle persone, ovviamente appartenenti alle classi alte, che vedono la società troppo brutale, molto violenta, e pensano che vada umanizzata. Vanno umanizzato l'esercito, vanno umanizzate le guerre, vanno umanizzato il carcere, l'ospedale e così via. Per esempio, da allora nascono le regole durante le guerre. Anche le guerre, dice, bisogna farle, sono necessarie, però facciamole con delle regole. Per esempio, i feriti vanno curati, sia se è un ferito tuo, sia un ferito nemico, e così via. Ecco, è un po' un'area chiamata l'umanitarismo. L'umanitarismo si incontra con gli efficientisti, che invece erano quelli che volevano produrre gli operai, perché avere nelle fabbriche grossi indici di produzione di merci. Queste due si uniscono, queste due aree, inconsapevolmente, perché non è che si amassero tra di loro. Gli uni volevano semplicemente umanizzare il carcere, gli altri volevano invece avere semplicemente dei detenuti efficienti a fare attività lavorative. Si uniscono, e noi possiamo affermare, per come è andata la storia, che i secondi, ossia gli efficientisti, utilizzano gli umanitaristi per fare delle carceri più vivibili, che però permettessero ai detenuti di essere sfruttati come forza lavoro. Questo rimanda all'oggi, perché voi sapete che oggi la parola più usata è diritto, verità, diritto, giustizia. Chi è che non la usa? Tutti. Ebbene, sono proprio quelle parole che non è che siano sbagliate o giuste in sé. Bisogna capire dove vanno. Cioè, il problema, perché hanno sbagliato questi umanitari? Infatti poi questo mondo umanitarista si è sciolto come neve al sole, perché si è reso conto che è stato utilizzato al servizio di qualcun altro, che poi di umanitario non era, perché l'Europa ha prodotto tante di quelle guerre, tanti di quegli ammazzamenti, utilizzando anche questi umanitari, che francamente questi hanno cambiato aria. Perché in realtà qualunque cosa tu faccia, qualunque progetto si mette in piedi, in qualunque momento storico, in qualunque paese, questa cosa può andare in un senso o in un altro, in un altro ancora. Il problema quindi non è tanto quello che fai adesso. Per esempio adesso, in questo momento, si può parlare di fare una riforma del carcere. Ecco, parlarne in astratto non ha senso. Parlarne in questa situazione, stante il rapporto di forza esistente, stante un andamento delle società attuali, di queste società attuali, stante le volontà dello Stato, dei governi, eccetera, dove possono andare queste riforme, è importante. Cioè, anche la cosa più giusta di questo mondo, se utilizzata all'interno di una prospettiva che non va nel nostro senso, nei nostri desideri, non va fatta. Questo è il punto centrale. Quindi il rapporto, questo rapporto ambiguo, non voluto, non cercato, però di fatto si è stabilito nell'area nel 700-800 tra umanitaristi ed efficientisti, ha prodotto le carceri moderne come le conosciamo. A Palermo produsse Lucciardone, che sostituì la vicaria. Abbiamo sentito nelle canzoni anche la vicaria, il carcere del centro, ormai un museo storico di Palermo. Anche Lucciardone sta al centro della città, ormai per come si è sviluppata la città. E comunque queste due carceri vennero ritenute in tutta Europa abbastanza nuove, tant'è vero che le studiarono, perché per esempio il Lucciardone è fatto secondo il sistema inglese del Panopticon di Bentham, cioè che è una struttura centrale a raggiera che permette a pochi sorveglianti, quindi a poche guardie, di controllare una moltitudine di una grande moltitudine di detenuti, e quindi fu studiato, perché fu una delle prime realizzazioni nell'Europa continentale di questo progetto nato in Inghilterra del Panopticon. Ne parla anche Foucault, perché appunto è importante come poi è stato. Tant'è vero che Lucciardone è rimasto in vita per parecchio tempo. A Milano invece poi quel tentativo di questo carcere opificio crollò, perché era talmente legato. Considerate che un carcere opificio è legato, in quegli anni le crisi del capitale venivano ogni 5, 6, 7, tra 5 e 10 anni, cioè non passavano 10 anni che non c'era una crisi, a volte anche meno, e queste crisi erano devastanti. Non c'erano gli ammortizzatori sociali, non c'erano la finanza che permetteva di gestire, i governi non erano in grado, né volevano, né sapevano come controllare queste crisi erano devastanti, e quando arrivava una crisi chiudevano tantissimi opifici esterni, e chiaramente a quel punto anche quelli in carcere ne risentivano. Quindi l'attività lavorativa in carcere era troppo dipendente dall'andamento delle crisi, che erano molto frequenti, e dunque questo smembrava, il fatto che tenevi un'attività lavorativa in un carcere per alcuni anni, poi dovevi chiuderla improvvisamente da zero perché appunto c'era crisi di sovrapproduzione, quindi è inutile produrre merci che non sarebbero state vendute, era tutto un bel casino che non permetteva a questo progetto di andare avanti. E questo è il quadro. Quindi questi due, si comincia quindi comunque a sviluppare in Europa, Lucciardone è del 1842, mentre invece questo progetto era precedente, quello milanese, e poi produsse negli stessi anni un sistema carcere meno opificio, come era nelle fantasie un po' così illuministe di questi lombardi, che volevano fare proprio addirittura quasi una fabbrica semplicemente un po' protetta, ecco, volevano fare quasi una fabbrica protetta, e questa cosa non ha funzionato, perlomeno non ha avuto respiro. All'interno di questo nasce però comincia a nascere il regolamento, che prima non c'era. Il sistema di reclusione conosce il suo regolamento, quindi nascono i regolamenti penitenziari. Inizialmente ogni carcere c'è il suo regolamento, il direttore più il capo delle guardie, il prefetto, eccetera, fanno il regolamento carcere per carcere. Poi all'interno di ogni regione si cominciano a unificare questi regolamenti e nascono i regolamenti per provincia, regolamenti delle case di reclusione. In genere nascono per le nuove case di reclusione che vengono costruite con regolamenti in cui ci stanno anche, cominciano ad esserci i diritti dei detenuti. Perché ci stanno? Non perché appunto, pure il concetto di diritti, voi dite oddio come sono buoni, chiaro, il fatto di dare a detenuti diritto fa parte di quell'addestramento a essere cittadini. Cioè il cittadino non è tale, il lavoratore non è tale se non si rende conto che deve camminare, così vogliono i padroni, così vuole lo Stato. È una persona che cammina su un asse, come quando si fa l'asse d'equilibrio. Deve sapere che da una parte ci stanno i suoi diritti, dall'altra parte ci stanno i suoi doveri. E lui deve camminare in mezzo a quest'asse d'equilibrio molto preciso, ed è quello che serve a questa società, questo camminamento retto e preciso senza nessuna oscillazione. Deve sapere che se cammina su quell'asse avrà con sé i suoi diritti che l'accompagnano da una parte e lo Stato gli garantisce che i suoi diritti si rendono in qualche modo, poi non sempre, però comunque dall'altra parte c'è i suoi doveri, che deve essere appunto osservare tutte le regole, tutte le leggi, tutte le gerarchie, lavorare quanto gli chiedono e così via, rispettare tutti gli obblighi. Ecco, questo è quello che serve alla società, serve questo tipo di cittadino. La costruzione di questo cittadino è un'opera in che prevalentemente viene fatta da poche, diciamo, dalle istituzioni. Un ruolo principale ce l'ha proprio il carcere, perché in quegli anni passa tantissima gente dal carcere e poi ne esce, perché si andava in carcere anche per un semplice comportamento non consono. La Guardia Civile ti vedeva vagabondaggio, dice tu che fai, ti fermavano per strada, ti dicevano tu che fai, ma io qui che fai a quest'ora di mattina che stai girando, non stai a lavorare, vieni, e ti portavano in carcere, lì ti addestravano a un lavoro e ti mettevano poi a lavorare da qualche parte. Era il problema di non lasciare sfuggire nessuna energia, come si dice, no? alla società, perché allora ogni società era in lotta con l'altra, in competizione per lo sviluppo industriale, erano gli anni dello sviluppo industriale. Ecco, quindi c'è, il carcere passa da sistema che eroga punizione in funzione del delitto che tu hai compiuto, quindi come retribuzione, no? Tanto male hai fatto, tanto male ti do, a quello della rieducazione. Io ti rieduco per essere quello che serve in quel momento. Attenzione però che la rieducazione non è un sistema generale. La rieducazione viene fatta a fase per fase, cioè epoca storica per epoca storica, perché i valori di ogni epoca storica sono diversi. Per esempio, nei periodi delle guerre, che l'Europa ha attraversato, diciamo, in tutta la prima metà del Novecento, nelle carceri i detenuti, tutte le carceri europee, venivano, oltre addestrati al lavoro importante, perché ovviamente per fare la guerra ci vogliono le fabbriche che producono, se no gli armamenti chi te li fa, e però anche veniva insegnato l'amor di patrio, perché poi dovevi essere disponibile ad andare a morire su una sporca e squallida trincea con una bandiera del tuo paese, ammazzando un altro contadino proletario come te, semplicemente perché c'era un colore diverso della sua bandiera. Ecco, ti insegnano questa cosa qui nei momenti di guerra, e quindi voglio dire, è funzionale veramente, la rieducazione è veramente l'elemento centrale e il più pericoloso e anche il più criticabile del carcere. Non è tanto sì, poi la sporcizia, il sovraffollamento, i topi, la poca acqua, la mancanza di igiene, tutte cose che per esempio oggi vediamo, tutti urlano, strillano, chiunque si ritiene di dover criticare il carcere mette in luce queste cose qui. Nel carcere ci stanno la sporcizia, i topi, è ricomparsa la tubercolosi, per carità, sul piano umano sono cose sacrabili, d'accordo, però non è quello il compito principale, quindi non è quello il nemico principale, non è quello l'obiettivo principale che dobbiamo distruggere per distruggere il carcere, perché i topi, la sporcizia si può togliere, no? In qualche paese c'è pure riuscito, ma il carcere rimane. Il nemico principale che dobbiamo togliere, se vogliamo abolire il carcere, è la rieducazione, il concetto di rieducazione, di disciplinamento, cioè il fatto che la società si permetta, non solo attraverso il carcere, ma anche attraverso il carcere, ovviamente in primo luogo lo fa attraverso la famiglia e la scuola, poi c'è anche la religione, in alcuni paesi di più, in alcuni paesi di meno, e poi tutte le altre forme, la televisione, i videogiochi, la stampa e così via, che disciplinano. I due punti centrali però sono sicuramente la scuola e il carcere, che disciplinano fortemente, rieducano secondo quello che appunto vuole. Considerate che se voi leggete i libri di guerra, nei momenti caldi, il prima, seconda guerra mondiale, ma anche la guerra franco-prussiana, le guerre dell'Ottocento, che ce n'era una ogni giorno praticamente tra tutti i paesi d'Europa, sempre uno contro l'altro armato, c'erano spesso fuoriuscite dal carcere, cioè delle amnistie fatte dai regnanti o dai presidenti della Repubblica, non ha importanza il regime, che davano l'amnistia a dei detenuti che volessero andare direttamente a imbracciare il fucile a combattere sui fronti. Questo veniva fatto, per esempio, quindi era una amnistia, cioè dice io ti tolgo il carcere e in sostituzione ti mando al fronte in trincea. Quindi come vedete è quello il disciplinamento che dobbiamo abbattere, altrimenti il carcere continua a vivere. gli fa credere che i suoi diritti saranno tutelati, se lui continua a mantenere questo percorso